questi paesi, che sono paesi costruiti, che erano stati costruiti all'epoca, tra l'altro l'Iraq è una produzione sostanzialmente del colonialismo britannico nell'area, che si inventò un regno, era all'epoca il regno dell'Iraq, il regno di Faisal, che durò come tale fino all'avvento al potere di Saddam Hussein, mettendo assieme tre province ottomane, una provincia a maggioranza curda che era quella di Kirkuk e Mosul, una provincia nel centro di Baghdad a maggioranza sunnita e una provincia a sud a maggioranza sciita che era quella di Bassora. Allora, nel mezzo di queste, l'Iraq venne inventato appunto come operazione coloniale ed è sempre stato tenuto insieme e sostanzialmente ed esclusivamente sul terrore, non è mai sorto come Stato nazionale come potremmo intenderlo oggi, e questo è un primo dato di fatto che ci aiuta anche a capire perché nel momento in cui salta il tallone di ferro sul collo degli iracheni e riprende uno stato di guerra civile semipermanente, in cui si va avanti, in cui si riprendono appunto gli scontri tra le varie fazioni, tra i vari partiti, che sono partiti sostanzialmente su base etnica e confessionale, e che riprendono, che in questa situazione riprendono praticamente il loro corso, riprendono il loro corso questo tipo di scontri tra le varie fazioni, come sta succedendo in questo periodo, nel momento stesso in cui non esiste più un potere centrale che sia in grado di mettergli il piede sul collo, ed è quello che è successo in questo periodo.
Ecco, io vorrei farti un paio di domande, intanto che magari tu ti sposti in un luogo un po' meno rumoroso. Ecco, la prima domanda è: assunto quello che tu hai detto, sia la divisione su base etnica costitutiva di quella che è l'entità nazionale e irachena, però in molti osservatori hanno sempre rilevato il fatto che ci fosse in qualche modo una tenuta del quadro delle relazioni tribali prevalenti rispetto alla stessa dimensione confessionale, che faceva in qualche modo da collante, e lo avrebbe dimostrato ad esempio il fatto che durante la sanguinosissima guerra che negli anni 80 oppose l'Iran degli Ayatollah all'Iraq di Saddam Hussein, non ci fu la prevedibile, possibile, immaginabile da chi la guarda dall'esterno, saldatura tra gli sciiti iracheni e gli sciiti iraniani, laddove la guerra santa per la conquista dei luoghi più sacri per quello che riguarda l'Islam sciita si poteva immaginare che avrebbe potuto coinvolgere facilmente gli sciiti iracheni, peraltro duramente repressi dal regime di Saddam. Invece, come dire, in qualche modo questa saldatura di tipo confessionale di fronte a un attacco attuato da popolazioni di lingua persiana e con i quali non c'erano legami territoriali, tribali, salde, non è avvenuta. Dopo l'intervento statunitense, invece, come dire, la cesura di tipo religioso sembra essere divenuta molto più forte, forse anche grazie all'indebolimento dei legami tribali.
Beh, ma anche perché lì sono successe due cose. In realtà Saddam Hussein, non diversamente da Gheddafi, per quello che stavo facendo questo bisticcio, è stato soprattutto abile politicamente, al di là del fatto che abbia sempre usato, come dire, dei livelli molto pesanti di repressione nei confronti delle opposizioni interne, però è sempre stato molto abile a promuovere come base sociale all'interno del paese l'affiliazione clanica, l'affiliazione tribale, e le ha sempre utilizzate per rafforzare il proprio potere quando era necessario, scagliandole anche le une contro le altre laddove qualcuno prendesse troppo potere, ha sempre praticato un equilibrio tra i vari clan a base tribale, in cui in fondo la vecchia società irachena era sostanzialmente divisa. Il fatto che sia saltato il tappo, cioè saltato il modello per cui il clan, se esiste un equilibrio tra i clan, esiste, come dire, un ordine tra i clan per vicinanza al potere e uno scambio di favori reciproco, è saltato durante l'invasione americana dell'Iraq. Sono saltati questi rapporti clanici molto stretti, è saltata l'idea che i clan potessero essere la base di un rapporto diretto della gente sostanzialmente rispetto al potere. In condizioni di questo genere, ovviamente la gente va alla ricerca di altri tipi di legami. Nel migliore dei casi, dal nostro punto di vista, sono i legami di classe, sono i legami tra lavoratori e via dicendo. Ed in parte è successo in Iraq. In Iraq in fondo è attiva soprattutto in realtà nell'area sud, nell'area più industrializzata, da Baghdad verso Dinamo a Bassora, un'opposizione di classe con capacità di legami tra i lavoratori e via dicendo, ma normalmente, ahimè, quella che diventa la forma di legame principale è invece quella del legame nazionale, etnico-confessionale, per cui i curdi in realtà da anni in lotta contro il regime di Saddam comunque consolidano la loro presenza e fondano di fatto uno Stato nazionale, ancorché non ancora riconosciuto nel nord. Gli sciiti, come dire, iniziano a contare in quanto sciiti, quindi sulla base del legame confessionale, e di fatto occupano il potere a Baghdad. I sunniti iniziano a contarsi come sunniti, quindi anche lì sulla base di un legame confessionale, costruiscono un'opposizione contro il governo a maggioranza, in realtà egemonia totale sciita di Baghdad, per riconquistarsi, come dire, il proprio pezzo di Iraq. Quindi quella che era il legame clanico tribale, che era la base che teneva insieme il regime iracheno fino alla caduta di Saddam, salta, e a questo si sostituiscono dei legami confessionali che portano necessariamente al conflitto, fatto salvo appunto quello che è il legame etnico curdo nel nord, dove di più che al conflitto porta alla separazione di un'intera fetta del territorio che di fatto ormai si è consumata e sancita ed è di fatto riconosciuta dagli attori principali nell'area. Quindi sostanzialmente il passaggio è stato un passaggio di questo genere qui, quindi oggi il legame confessionale, possiamo vedere in campo, è un legame molto più forte di quello clanico tribale.
Senti Stefano, vorrei parlare di quello che sta intorno all'Iraq. L'avanzata islamista preoccupa soprattutto l'Occidente e gli Stati Uniti. Come sono andati i colloqui con l'Iran recentemente, appunto a colloquio con gli Stati Uniti, e poi il ruolo dell'Arabia Saudita così duramente attaccato dal Maliki, e poi c'è anche la guerra civile siriana, è una porta per quella roba lì?
Sono tutti legami che si tengono insieme. Bisogna ricordare che il massimo sponsor del fondamentalismo islamico, i due massimi sponsor del fondamentalismo islamico nell'area medio orientale sono Arabia Saudita e Qatar, che ovviamente si contrastano gli uni con gli altri, cercando di utilizzare, come dire, il legame confessionale come legame di potenza per costruire dei regimi che siano vicini, appunto, alternativamente a Riyadh e a Manama. Quindi questo l'abbiamo visto in opera in Siria, l'abbiamo visto in forma diversa in Egitto, lo stiamo vedendo in Iraq, dove chi in questo momento mantiene l'offensiva sono... E questo ISIS, che è notoriamente molto vicino ai sauditi, molto vicino sia dal punto di vista delle politiche confessionali, sia molto vicino dal punto di vista dei finanziamenti, che comunque sembrano arrivare da Riyadh, come dire, in modo copioso. In realtà.
Ecco, quello che però mi colpisce, scusa se interloquisco, è che sarebbe stato, almeno dal mio punto di vista, più ovvio attendersi un successo da parte delle forze sostenute dal Qatar, ossia un modello più legato al territorio come quello rappresentato dai Fratelli Musulmani in Egitto, da Ennahda in Tunisia, e invece, come dire, prevale una forza di tipo internazionalista, transnazionale, in cui coesistono guerriglieri che prevalgono da tutti gli angoli della galassia sunnita internazionale, e quindi in qualche modo estranei al territorio che attraversano. E invece è proprio l'ISIS che si afferma.
Perché? perché mentre la Tunisia esce comunque da un'insurrezione ma non da una condizione di guerra civile, l'Egitto esce da un'altra insurrezione ma sta rischiando di sta precipitando adesso in una guerra civile ma non usciva da una guerra civile, la Siria prima che la situazione precipitasse a livello di guerra civile non usciva assolutamente da una guerra civile, cioè sono tutte situazioni in cui comunque la cosiddetta società civile, sia essa di tipo più clanico, sia essa di tipo più moderno, quindi borghese proletario, diciamo insieme, in qualche misura in questi paesi si è sviluppata, quindi si è sviluppata una dialettica che tendeva a favorire appunto forze con un forte radicamento nel territorio, laddove come in Iraq dal 91 fino ad oggi di fatto c'è stata una condizione di guerra civile semipermanente in condizione di aggressione esterna, che l'aggressione esterna parte con la prima guerra del Golfo e va avanti sostanzialmente fino ad adesso, non diversamente che credo che da quanto è successo in Afghanistan tendono ad affermarsi forze che sono sì una sorta di internazionale islamica, ma sono anche le uniche forze che hanno, come dire, la capacità militare e l'appoggio esterno che permetta di sviluppare questo tipo di funzione, insomma riescono comunque ad essere vincenti per quello, soprattutto sulla base dei finanziamenti e della capacità militare, proprio perché non c'è una possibilità di sviluppo di una società civile. Proprio queste due condizioni, aggressione dall'esterno e condizione di guerra civile sempre permanente, è ovvio che diventa più importante più chi ha più fucili da imbracciare, più armi da utilizzare, che non chi è più capace di creare consenso all'interno della società. In fondo è una condizione che si è ripetuta in tutte le società nel corso dei tempi, nel corso dei secoli questa.
Sì, certo, ma mi colpiva perché nel confronto in qualche modo inevitabile con l'Afghanistan, dove in qualche modo l'affermarsi della tendenza talebana si connette con una visione locale che vi si avvicina parecchio, tra le scuole deobandi e l'islamismo wahabita dei sunniti, come dire, è più facile tracciare un parallelo che rispetto ai sunniti mainstream arabi identitari sul piano locale che invece troviamo in Iraq. Quindi evidentemente, come dire, deve essere stata un'accelerazione dovuta alla disgregazione interna di una serie di legami che sono saltati.
Facciamo un paragone col movimento operaio, perché a un certo punto nel corso delle resistenze finiscono per affermarsi non i partiti comunisti, che non erano i partiti più forti, più radicati sul territorio, ma erano sostanzialmente le macchine organizzative migliori, anche perché avevano dietro una grande potenza che la finanziava? È paragonabile una cosa di questo genere. Pensa all'Italia, l'Italia in fondo, il partito comunista diventa il primo partito della sinistra, avendo un radicamento molto inferiore sicuramente rispetto al prefascismo, sicuramente rispetto ai socialisti e in alcune aree sicuramente inferiore anche al radicamento del sindacalismo anarchico o delle federazioni anarchiche. In fondo riesce a farlo perché? Perché ha capacità militari e capacità economiche assolutamente superiori ai concorrenti. Nelle condizioni in cui c'è guerra civile e nel contempo un'aggressione dall'esterno e magari un'occupazione dall'esterno, chi ha la maggiore capacità sul terreno militare è destinato alla primazia. Questa è una condizione che abbiamo sempre visto nella storia, non mi stupisce per nulla.
Quindi sostanzialmente torniamo al ruolo chiave dell'Arabia Saudita.
Assolutamente sì.
Ecco, ma tornando al ruolo chiave dell'Arabia Saudita, dobbiamo anche parlare del rapporto sadomasochista che c'è tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita.
Assolutamente sì, ed è un rapporto che nonostante la presidenza Obama potesse far sperare qualcuno che questo rapporto si sarebbe allentato, questo a tuttora non è successo, rimane un legame strettissimo, che è un legame fissato nel corso degli anni 30 addirittura tra Stati Uniti ed Arabia Saudita, dove i sauditi stanno rinforzando in modo particolare la loro presa sui parti fondamentali su parti fondamentali dell'apparato di Stato americano, che continua a mantenere un rapporto che è assolutamente folle da questo punto di vista, nel senso che teoricamente è chiaro che agli americani in realtà converrebbe mantenere più potenze regionali nell'area, diciamo un'Arabia Saudita, un Egitto, un Israele, una Turchia, un Iran, che si annullino a vicenda sostanzialmente, e in parte Obama cerca di fare questo, ma continua ad esserci questo meccanismo, questo rapporto strettissimo che passa dai rapporti tra famiglie dell'elite americana e dell'elite saudita, passa nel rapporto tra l'elite saudita e, come dire, il mercato del petrolio internazionale, con tutto ciò che ne consegue, e che tuttora condiziona pesantemente quelle che sono le politiche estere degli Stati Uniti nei confronti dei sauditi. In fondo, quella cosa che mostrava ai tempi della guerra irachena di Bush figlio, il regista Michael Moore, dove negli Stati Uniti l'ambasciata a Washington dell'Arabia Saudita, probabilmente il sito più protetto di tutta l'America, è abbastanza paradossale ma sintomatico da questo punto di vista.
Senti Stefano, i qaedisti sono ormai a 60 km da Baghdad, tu come lo vedi lo scenario futuro?
Allora, secondo me un bagno di sangue a Baghdad, bisognerà vedere chi ne uscirà vincitore, se effettivamente l'Iran riuscirà ad aiutare il governo di al-Maliki, oltre che quei 2000 pasdaran in forma anche più forte o meno. Non credo che a Baghdad passino, i qaedisti possano passare tanto facilmente, di sicuro riuscissero a vincere a Baghdad, la separazione, la scissione in due del paese sarebbe cosa fatta, perché chiaramente non potrebbero accettare a sud gli sciiti una predominanza dei loro peggiori nemici, nemmeno i sunniti in senso ampio, ma i sunniti, come dire, fondamentalisti.
Ma Stefano, un'altra cosa velocissima, ma è l'ennesima guerra persa degli Stati Uniti, ma tutto questo è davvero aleatorio, casuale, o non c'è strategia in questo? Cioè, è una guerra persa dietro l'altra?
Sono convinto di una cosa, mi sto convincendo di una cosa, che gli Stati Uniti ormai gestiscano guerre esclusivamente per ritardare lo sviluppo dei concorrenti in varie aree del mondo. Da questo punto di vista, sconfitte che però ritardano di 10, 20, 30 anni lo sviluppo di un concorrente, possono essere considerate, relativamente dal punto di vista dell'elite, economica del paese, relativamente vinte, anche quando siano state perse.